Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi.
I concerti di Capodanno.
Buongiorno a tutti, questa è A Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
E io Marco Pedrazzi.
In vista della fine del 2022 e dell'inizio del nuovo anno, abbiamo pensato nel nostro piccolo di incentrare questa puntata sul concerto di Capodanno, che è un evento tradizionale, estremamente famoso, soprattutto per l'edizione viennese, che si ripete puntuale ogni anno, e anche a livello locale, però, le città dell'Emilia-Romagna organizzeranno dei piccoli concerti e noi ve ne daremo notizia. E soprattutto questi concerti hanno a cuore nel loro programma soprattutto il valzer, questa danza celeberrima e tipica di questo evento.
E infatti abbiamo deciso di aprire la puntata con questo ascolto che forse può avere un po' spiazzato i nostri ascoltatori, questo montaggio così particolare, cominciando con la voce di Natalino Otto e il famosissimo Valzer delle Candele, un tema che in realtà ha un'origine popolare nel mondo anglosassone, è proprio un tema che viene cantato a Capodanno, quindi ecco questo il motivo, che poi però verrà utilizzato in tanti film, anche a cavallo fra gli anni 40 e 50, tipo Il Ponte di Waterloo, La vita è meravigliosa, quindi poi diventerà molto famoso anche al largo pubblico. Avete sentito come nel particolare montaggio che abbiamo fatto la versione di Natalino Otto trascolorava invece nella trascrizione, pensate, di Ludwig van Beethoven, che è uno dei compositori che ha trascritto questo tema. Ma la cosa realmente interessante è che avete sentito che la versione di Beethoven è quasi un inno, un corale, non ha niente del tempo ternario della danza, ma anzi è in due. E quindi questo ci dà traccia del fatto che una melodia che è diventata famosa come valzer in realtà non lo era. E questa cosa è uno dei misteri della musica, a volte le melodie girano, vengono rielaborate, riarrangiate, trascritte, a volte se ne perde traccia e poi ci succedono queste cose, cioè c'è stata questo tipo di evoluzione ritmica e metrica proprio di questo brano. Ma Diego, come mai Beethoven si è interessato a un tema del genere?
Perché l'editore inglese Thomson gli chiese proprio di arrangiare alcuni canti scozzesi, fra cui questo Auld Lang Syne, che è i cari vecchi tempi, la traduzione, che era diventato celebre a fine Settecento grazie alla diffusione che ne aveva dato il poeta inglese, anzi scozzese, Robert Burns nel 1792. E anche Joseph Haydn era stato investito di questo compito prima di Beethoven, e lo stesso Haydn proprio in quel 1792 si trova a Londra, dove presenta nella sua incredibile tournée una sinfonia, la sinfonia numero 94. Quindi tu dicevi, il tema non è in tempo di valzer, e invece sentite come questo minuetto dalla sinfonia ormai veramente ha un carattere assolutamente spigliato.
Thank you.
Non abbiamo scelto questo ascolto solo per anche una coincidenza sia geografica che temporale. Siamo a fine Settecento, dicevamo appunto il Regno Unito, Londra, abbiamo parlato del tema del mondo anglosassone.
Ci sono troppe sincronie aneddotiche.
Esatto. Ma non è solo questo, è che proprio molti musicologi ritengono che, siccome l'origine del valzer in realtà è incerta, proprio gli ultimi minuetti delle sinfonie di Haydn siano qualcosa che può aver dato l'avvio.
Un po' dei prototipi.
Esatto, un po' dei prototipi di questo genere musicale, e in effetti questo l'abbiamo sentito, è quasi più
si
un valzer
bene.
Che non uno di quei minuetti che tradizionalmente caratterizzavano il terzo movimento di una sinfonia. Ma intanto poi cosa succede invece in Austria, nel mondo tedesco?
In verità è molto più probabile che il valzer abbia origine da una danza popolare austriaca che è il Landler, e comunque nelle sale da ballo, nei ridotti dei teatri dove si danzava occasionalmente, esistevano già delle danze molto simili al valzer, tipo le allemande, le danze tedesche e proprio i Landler. Tant'è vero che addirittura già nel 1774 esce un romanzo famosissimo che tutti conosciamo, cioè I dolori del giovane Werther di Goethe, ed ecco che c'è un passaggio stupendo.
Sì, la serata era iniziata con due minuetti proprio, quindi dicevamo, ecco, decisamente più tranquilli. Venne poi il momento del valzer. Le coppie iniziarono a volteggiare come sfere celesti le une attorno alle altre. Non mi sono mai sentito così sciolto e leggero. Non ero più nemmeno un uomo. Avere tra le mie braccia la più adorabile delle creature, farsi travolgere con lei in un turbine, svelti come la saetta, e non percepire più nulla intorno a sé.
Come spesso succede nella storia della danza, questo nuovo ballo venne subito percepito come l'emblema dell'immoralità, ma questo perché rispetto alla compostezza dei passi del minuetto la coppia doveva ballare avvinghiata, ed era uno scandalo assoluto. Addirittura in alcuni luoghi questo era possibile solo se il ballerino si fasciava il braccio con un velluto o con un panno, proprio per evitare il contatto diretto con la schiena della compagna. Ma addirittura ancora nel 1818 Madame de Genlis, l'istitutrice del futuro re Luigi Filippo di Francia, così scrive:
una giovane dama vestita in modo leggero si getta tra le braccia di un altro giovane che se la stringe al petto e la conquista in modo così precipitoso che il cuore di lei non può smettere di battere all'impazzata e la testa inizia a girarle. È questo l'effetto del valzer.
Insomma, il valzer sta dilagando, sta conquistando, nonostante o forse soprattutto grazie alla sua diciamo così accusata immoralità, sta conquistando i cuori di tutti, e c'è anche un luogo e un motivo. Dal 1815, per alcuni mesi, a Vienna si svolgerà il congresso omonimo, il congresso di Vienna, che deve ridisegnare le sorti dell'Europa, e quanto pare ridisegna anche le sorti musicali o comunque mondane dell'Europa, perché per un secolo il valzer che lì si balla conquisterà tutta Europa tramite la nobiltà che proprio al congresso di Vienna si dà appuntamento. E quando la diplomazia non va avanti, ecco che tutti dicono: ma cosa fanno al congresso? Il congresso balla. Allora noi vi facciamo sentire dall'opera 77 il numero 3, Vals Noble di Schubert, che appunto era uno dei protagonisti della Vienna di quegli anni.
Thank you.
come avrete capito, non è nostra intenzione farvi ascoltare il valzer d'ordinanza, cioè quegli esempi che potrete ascoltare fra qualche giorno in autonomia, ma quindi neanche andarvi a presentare i protagonisti del valzer viennese, che sono certamente i due Strauss, padre e figlio, due compositori che hanno incarnato un'epoca e un genere portandolo alle vette maggiori, fra l'altro con una grande sincerità anche apprezzata da tutti, anche dagli altri colleghi, e che mi piace anche dire questa cosa, a livello simbolico pensate che Johann Strauss Junior, addirittura quasi essere il genio di questo genere di questo secolo, morirà nel 1899, quindi a simboleggiare come il valzer è veramente lo spirito del tempo.
Sì, e dicevamo anche prima durante l'ascolto, chiacchierando un po' di quello che volevamo dire in questa puntata, anche che in effetti loro sono stati la colonna sonora di un'epoca e hanno veramente dato un suono a un'ambientazione, a un clima, e questo è il motivo per cui poi il valzer in effetti esce dalla dimensione di sala da ballo. Un po' l'abbiamo già visto con Schubert, ma pensiamo tantissimo ai valzer di Chopin, quindi alla musica anche strumentale, che si cristallizza proprio come danza e ritmo e veramente atmosfera in sé. E poi tantissimo, parlavamo di colonna sonora, anche nei lavori di drammaturgia musicale, si pensa ai balletti, mi viene in mente Tchaikovsky, e tantissimo anche l'opera, cioè laddove c'è bisogno di rappresentare una certa situazione il valzer può essere utile. Basti pensare, in questo caso vi faremo sentire proprio l'inizio dell'opera Traviata, cioè il famoso Brindisi, e questa atmosfera estremamente sfrenata, voluttuosa, anche mondana, assolutamente mondana. Questa festa viene proprio rappresentata con un ritmo di valzer.
Citavi prima Chopin, di come questo genere da ballo finisca poi per diventare un vero genere anche strumentale, quindi autonomo nella musica strumentale. Chopin, sappiamo, visse a Parigi, e Parigi, da grande sconfitta di quel congresso di Vienna di cui parlavamo, si candiderà a diventare verso fine secolo la capitale di questa belle époque, quindi di una grande rivincita culturale. E come sappiamo, questo significa spesso mondanità e divertimento. Ed ecco che in questo nuovo terreno il valzer si trasferisce e si francesizza e ha una nuova linfa, mentre la Vienna ormai tende a decadere, ad andare sempre più in sordina, in fade out, direi. A Parigi, quindi riesce anche a scavallare il secolo.
Esatto, e una delle figure più importanti della musica parigina di inizio secolo è proprio Maurice Ravel, che non a caso si occuperà poi nell'arco della sua vita di tantissime danze anche più a lui contemporanee, il ragtime che arrivava dall'America, insomma, e ciò che si ballava nelle vere sale degli anni 10 e 20 del Novecento a Parigi, ma in effetti dedica anche alcune bellissime pagine proprio al valzer, dando tra l'altro in questa particolare raccolta Valse Noble et Sentimental questo nome, questo termine, questo aggettivo di nobile, che era anche della raccolta che abbiamo ascoltato di Schubert dell'opera 77, quindi c'è anche questo riferimento, ed è chiaramente un valzer per pianoforte solo, ma con il linguaggio del Ravel dell'inizio del Novecento, assolutamente.
Mi verrebbe da dire un trampolino di lancio all'altra grande glorificazione che Ravel fa a questo genere, che ormai appunto ha una tradizione gloriosa alle spalle, che è proprio la valse per grande orchestra del 1920.
Thank you.
Il Novecento, lo sappiamo, è il secolo della decostruzione, del frammento e anche della rimessa in discussione della tradizione, del passato, di ciò che aveva caratterizzato un secolo invece come l'Ottocento, legato a certi valori, a una certa idea di progresso, eccetera. Ecco che questa cosa la ritroviamo moltissimo anche in musica, e quindi danze come il valzer, che abbiamo detto nel corso di tutta la puntata, abbiamo visto come sono diventate iconiche, subiscono anche questo tipo di deformazione. Ecco, vi abbiamo uno dei tanti esempi che potevamo fare, c'era per esempio quello anche di Shostakovich che mescola il valzer con il jazz nella sua famosissima Jazz Suite, così, però invece vi abbiamo scelto un esempio un po' macabro da parte di Alfred Schnittke.
E comunque quasi mi verrebbe a dire derivato da Shostakovich.
È quasi derivato anche da Shostakovich, proprio con questa atmosfera un po' magica, tipica anche della cultura russa, ed ecco che siamo negli anni 80, quindi un brano praticamente, diciamo, di una vicina contemporaneità, in cui sentirete proprio delle atmosfere dark. Addirittura sentiamo che la trasfigurazione non è solo legata al valzer, ma anche alla sonorità. C'è un clavicembalo che suona questo valzer e un controfagotto veramente goffo che nel registro grave fa delle note scure.
Quindi valzer dalla Gogol Suite di Alfred Schnittke. Come considerato lo scorso anno nella puntata di Capodanno che stranamente avevamo fatto sulla Habanera, anche quest'anno, anche con il valzer, succede la stessa cosa, cioè questa danza sopravvive a se stessa, o comunque sopravvive al contesto culturale che l'ha creata. Abbiamo visto come abbondantemente riesca a sorpassare il secolo, l'Ottocento, ma soprattutto riesce anche a trasmigrare in altri generi e a invasare anche la musica di consumo, la musica d'uso nei generi più vari. La ritroviamo nel jazz, nel pop, nel rock, nella musica leggera da cui siamo partiti.
Sì, esatto, è come se fosse ormai il valzer diventato uno standard e i compositori, i musicisti di vario genere possono attingere a questo repertorio proprio per richiamare un'atmosfera sognante di un passato ormai quasi mitico e idealizzato di questo Ottocento.
Di un Ottocento che è stato, ecco, come d'altra inizialmente parte siamo partiti da questa old long sign, no?
Esatto,
i bei tempi andati.
E quindi noi abbiamo pensato di chiudere questa puntata e salutarvi, prima di darvi gli auguri ovviamente di un buon 2023, con il Bill Evans Trio e la meravigliosa Waltz for Debbie.
Ma diamo anche gli appuntamenti dove poter ascoltare e partecipare al concerto di Capodanno. Sono varie le istituzioni sul territorio regionali che organizzano un tale evento, fra tutte il Teatro Comunale di Bologna con la Ukrainian Radio Symphony Orchestra il 1 gennaio alle ore 18, la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, sempre ovviamente il 1 gennaio alle ore 17:30, e il Teatro Reggio di Parma, 1 gennaio alle ore 18.
Un felice anno nuovo a tutti i nostri ascoltatori e famiglie. Questo era Note Spiegate, un saluto da Marco Pedrazzi
e Diego Tripodi.